Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, carcere e rhythm and blues, carcere gospel, carcere soul. La scorsa settimana eravamo nel Cile, di Victor Jara. Oggi siamo negli Stati Uniti d'America. La nostra storia comincia, tragicamente, dalla città di Birmingham, in Alabama.
Nella famosa lettera dal carcere di Birmingham, datata 16 aprile 1963, Martin Luther King scriveva: Birmingham è probabilmente la città più segregata degli Stati Uniti. Il suo triste primato di brutalità poliziesca è ampiamente noto. Il trattamento ingiusto riservato ai neri nei tribunali è una realtà nota a tutti. A Birmingham si sono verificati più attentati dinamitardi irrisolti contro case e chiese di neri che in qualsiasi altra città della nazione.
Martin Luther King era stato arrestato 4 giorni prima, il giorno di Venerdì Santo, nell'ambito della cosiddetta campagna di Birmingham, che impegnò la città nella primavera di quell'anno. A Birmingham il movimento per i diritti civili non aveva certo avuto vita facile. Il sindaco, Albert Botwell, citato esplicitamente da Luther King nella lettera, credeva fermamente nella segregazione razziale. E ancor più si può dire del governatore dell'Alabama, George Wallace, il cui grido di battaglia era «Segregazione ora, segregazione domani, segregazione sempre!».
La campagna di Birmingham della primavera 1963 faceva della città un luogo chiave della battaglia per i diritti civili. Le manifestazioni pubbliche si susseguono, nonostante il tentativo di bloccare tutte le iniziative legali di protesta. Martin Luther King è arrestato per aver sfidato un divieto comunale guidando una marcia non violenta.
Alle reazioni legali si affiancano quelle illegali. Il Ku Klux Klan a Birmingham è forte e strutturato. Ci sono intimidazioni, violenze e ci sono le bombe. Tante bombe, sono già 21 dall'inizio della campagna, che si aggiungono alle altre che già erano esplose in passato, colpendo i negozi dei neri e le loro case. Si diffonde sempre di più il triste soprannome di Birmingham, con cui viene chiamata la città.
Le bombe dovevano servire a intimidire. Decine e decine di attentati dinamitardi a sfondo razziale che crearono in città un clima di tensione costante. Fino ad allora le bombe segregazioniste non avevano ucciso nessuno. Lo scopo del Ku Klux Klan era quello di spargere terrore e distruggere le proprietà dei neri, soprattutto di quelli più attivi. Fino ad allora. Fino al 15 settembre del 1963.
Il 15 settembre del 1963 era domenica. Intorno alle 10 di mattina la chiesa battista della 16ª strada a Birmingham era già piena di gente. Il reverendo John Haywood Cross Jr., afroamericano e attivo nel movimento per i diritti civili, si trovava nell'auditorium, impegnato in un gruppo di studio durante una pausa tra una funzione e l'altra. La chiesa era una congregazione battista afroamericana ed era un punto nevralgico del movimento.
Al piano inferiore un gruppo di bambine si stava preparando. Devono cambiarsi gli abiti per prendere parte al coro nel grande salone della messa.
In una qualche altra stanza, in uno degli uffici della chiesa, squilla un telefono. Qualcuno risponde e all'altro capo una voce maschile pronuncia solamente 2 minacciose parole. 3 minuti.
Probabilmente non ne trascorsero altrettanti. Probabilmente l'esplosione arrivò prima. In ogni caso non sarebbero bastati a evacuare la chiesa. Alle ore 10:22 una ventina di candelotti di dinamite provocarono un'enorme esplosione sul retro della chiesa. L'onda d'urto distrugge i vetri delle case di vari isolati intorno. Un grande buco si apre sotto le scale e devasta il muro della chiesa. Dietro quel muro ci sono le bambine che si stanno cambiando. Sembravano bambole che volavano, racconteranno alcuni testimoni.
Cynthia Wesley, anni 14. Carol Robertson, anni 14. Eddie McCollins, anni 14. Denise McNair, anni 11, rimasero uccise nell'esplosione. 22 persone vengono ferite, alcune molto gravemente, come la sorellina dodicenne di Eddie, che in quel momento le stava aggiustando il fiocco e che perderà un occhio.
Quando lei lo seppe, reagì con una carica di rabbia incontenibile e quella rabbia la riversò tutta intera in una canzone. 3 mesi prima, un altro assassinio, quello di Medgar Willey Evers, avvenuto a Jackson, nel Mississippi, ancora per mano del Ku Klux Klan, aveva sconvolto lei insieme all'intera nazione. Evers era uno dei più noti e coraggiosi attivisti del Mississippi, lo stato dove più rigida in assoluto era la segregazione razziale. Fu ucciso di fronte alla sua famiglia con un colpo di fucile.
Dopo la notizia della strage di Birmingham, tutta la rabbia incontenibile da lei accumulata venne fuori in una sola ora. Tanto ci mise a scrivere questa canzone, un'ora di furiosa indignazione, di furioso sdegno, di furiosa collera. Dannato Mississippi, Mississippi Goddam, lei è Nina Simone.
The name of this tune is Mississippi Goddam. And I mean every word of it. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. Keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows. Just plain rotten. You're too damn lazy. You're thinking it's crazy. Where am I going? What am I doing? I don't know. I don't know. Just try to do your very best. Stand up, be counted with all the rest. Cause everybody knows about Mississippi, goddamn. I bet you thought I
Mississippi Goddam, siamo con Nina Simone in questa puntata di Jailhouse Rock. Nina Simone nasce nel febbraio del 1933 in North Carolina, il suo vero nome era Eunice Kathleen Waymon, poi lo cambierà nel nome d'arte scegliendo Nina, che era il nomignolo con cui la chiamava un ex fidanzato, e Simone per l'attrice francese Simone Signoret, dal grande impegno politico e sociale come quello di suo marito Yves Montand. Nina Simone è stata una grande attivista che intendeva la sua musica come uno strumento nella lotta per i diritti civili degli afroamericani. L'ingiustizia radicata nella società statunitense la spinsero all'inizio del decennio 70 ad andarsene definitivamente. Pochi anni prima Martin Luther King era stato assassinato e lei se ne va in Liberia, alle Barbados e poi in Europa.
Varie volte Nina Simone ebbe problemi con la giustizia e pienamente si è conquistata il suo diritto a comparire qui, a Jailhouse Rock. Negli anni 70, quando non pagava le tasse per protestare contro la guerra in Vietnam, o molti anni dopo, negli anni 90, quando in Francia sparò con un fucile ad aria compressa dei ragazzini che giocavano troppo rumorosamente vicino alla sua casa. Anche un'altra volta usò un fucile, ovvero quando sparò in un ristorante a un dirigente dell'industria musicale che, a suo dire, non le aveva pagato quel che avrebbe dovuto. In seguito, in un'intervista, si disse dispiaciuta di non averlo preso. Questo era il carattere di Nina Simone. Era sicuramente una tipa diretta. Un giorno, subito prima di un concerto, quando qualcuno si affacciò al suo camerino per chiederle se avesse bisogno di qualcosa, lei rispose: «Vorrei dello champagne, della cocaina e delle salsicce».
Fin da bambina era dotatissima musicalmente. Il suo sogno era quello di diventare una pianista classica. «La prima grande pianista classica nera», diceva lei. In realtà c'erano pianiste classiche nere, ma la segregazione razziale e anche il maccartismo rendevano difficile le loro carriere. La madre di Nina era una predicatrice e Nina da bambina suona il piano e canta nel coro della chiesa anche con le sue sorelle. È così brava che la comunità, con l'aiuto della sua insegnante di musica, fa una colletta per mandarla a New York a studiare alla Juilliard School. Lì si deve preparare in maniera da entrare poi al Curtis Institute of Music di Philadelphia, uno dei più rinomati e prestigiosi conservatori del mondo.
E qui arriva la grande delusione della vita di Nina. Nonostante l'ottima audizione e l'alto punteggio ottenuto, non viene ammessa. L'intera famiglia aveva fatto scelte di vita che sostanzialmente ruotavano attorno all'idea che Nina avrebbe studiato al Curtis. Tutto crollò. In un momento. Fu una delusione che l'accompagnerà per tutta la vita e per tutta la vita rimase convinta che la mancata ammissione fosse dovuta al colore della pelle.
Smise di suonare musica classica e iniziò a suonare e anche a cantare jazz e blues nei locali. Cambiò il suo nome in Nina Simone, non per un vezzo, ma perché ben sapeva che la madre certo non apprezzava che lei suonasse la musica del diavolo, come veniva etichettata, e quindi col nuovo nome si nascondeva dalla famiglia.
Un altro brano di Nina Simone che è diventato un inno del movimento per i diritti civili. Nina lo canta per la prima volta nel 1969, è una delle sue canzoni più note. Ci ascoltiamo, To Be Young. Gifted and Black.
Young, gifted and black. Oh, what a lovely, precious dream.
To be young, gifted and black.
Open your heart to what I mean.
In the whole world, you know.
is the quest that's just begun. When you feel that real love, yeah, there's a great truth that you should know. When you're young, gifted and black, your soul's intact.
Young, Gifted and Black, Nina Simone oggi a Jailhouse Rock. Beh, Nina Simone è una storia di discriminazioni, una storia di diritti negati, è una storia di un'America di altri tempi, è una storia, quella delle discriminazioni forse ancora esistente in America. Le discriminazioni le ritroviamo in giro per il mondo, e in giro per il mondo troviamo tanti altri crimini. In giro per il mondo ritroviamo in Palestina l'apartheid, come da decenni ci racconta Amnesty International. Beh, contro quei crimini, per cercare di portare la questione della Palestina all'attenzione globale, qualche settimana fa c'è stata una grande iniziativa pubblica, una grande iniziativa di attivisti, quella della flottiglia. E ovviamente quando la flottiglia è stata fermata lì in prossimità di Gaza, si sono iniziati a porre temi legali che avevano a che fare con i diritti di coloro che erano su quelle barche, negati, le cose accadute. E beh, di questo abbiamo voluto parlarne qui a Jailhouse Rock con Francesca Cancellaro, che è una legale, avvocata, attivista, che fa parte del team legale della flottiglia ed è anche la responsabile del comitato scientifico dell'associazione Antigone insieme ad Alvise Sbraccia. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock Francesca Cancellaro.
Francesca Cancellaro, innanzitutto ci riassumi cosa è accaduto di penalmente rilevante agli equipaggi della flottiglia?
Buonasera a tutti e a tutti. Quello che è accaduto nel corso della missione della flottiglia lo abbiamo visto, si è trattato di lesioni delle libertà e dei diritti fondamentali degli equipaggi che stavano conducendo una missione umanitaria, ricordiamolo, assolutamente pacifica e assolutamente conforme al diritto internazionale. Ogni tentativo di danneggiamento, intrusione e di blocco quindi si configura come illegale. Abbiamo assistito a quelli che sono stati degli gravissimi episodi di attacchi anche via drone, che hanno messo davvero a repentaglio la vita, la sicurezza, l'incolumità di tutti gli equipaggi, che hanno danneggiato gravemente anche le imbarcazioni, alcune delle quali non sono state poi in grado di proseguire nella navigazione. Abbiamo visto come è avvenuto l'abbordaggio e il sequestro degli equipaggi in acque internazionali da parte delle forze militari israeliane. A questo abbordaggio, che consideriamo essere stato un sequestro di persona in piena regola, è conseguito poi una privazione della libertà personale degli equipaggi stessi, che sono stati sì condotti sulla terraferma e che hanno poi subito questo periodo detentivo pre-rimpatrio. Nel corso di queste fasi in cui gli equipaggi erano nelle mani delle autorità israeliane, si sono verificate una serie di abusi, soprusi e violenze psicofisiche che hanno determinato evidentemente la lesione ulteriore, la compressione ulteriore dei diritti fondamentali, che configurano anche gravi reati nel nostro ordinamento. Quello che noi abbiamo ritenuto fino ad oggi prospettabile sulla base di quelle che sono le informazioni che ad oggi possediamo è la commissione di una pluralità di reati che vanno appunto dal dal danneggiamento delle navi, delle imbarcazioni, agli atti di pirateria veri e propri commessi in acque internazionali, fino ad arrivare al sequestro di persona e anche agli ipotesi di tortura. Questi naturalmente sono ipotesi che noi abbiamo affacciato, abbiamo ipotizzato davanti alla Procura di Roma e che devono essere verificate dalle autorità che poi indagheranno. Quello che abbiamo fatto noi è una ricostruzione puntuale, quindi degli episodi rilevanti, della loro scansione nel tempo, della loro successione, e anche una raccolta delle testimonianze delle persone che appunto hanno, come dire, dei protagonisti di queste violazioni, cioè delle persone offese, i membri dell'equipaggio. Tutto questo materiale consentirà, a nostro avviso, alla Procura di partire da un'ipotesi investigativa e di poter, con i poteri istruttori che appunto di cui godono solo le autorità nazionali in questo momento, poter appunto procedere a un accertamento di quanto accaduto e all'individuazione dei responsabili.
C'è qualcuno che ha detto nelle scorse settimane una cosa inascoltabile, ossia che il diritto internazionale vale, ma fino a un certo punto. Però, Francesca, il diritto penale vale ancora. Che dici?
Il diritto penale, così come il diritto internazionale, così come tutti i rami del diritto, valgono nella misura in cui gli si dà attuazione. Naturalmente hanno gambe e fiato per poter essere davvero credibili nel momento in cui le istituzioni in prima battuta, ma anche, come dire, la comunità e la società civile tutta crede nello strumento. Naturalmente sono strumenti che da soli, no, quelli del diritto, non sono in grado di essere risolutivi, non lo sono mai stati e non ci illudiamo che lo possano essere oggi, però credo che invece vada tutelato e difeso il più possibile tutto quella serie di garanzie e di norme che si sono conquistate con fatica e che oggi ci consentono di dire che è possibile anche rivolgersi alle giurisdizioni nazionali, rivolgersi alle giurisdizioni internazionali per ottenere giustizia e per ottenere quell'accertamento che poi evidentemente costituisce un patrimonio storico imprescindibile per poi anche attivare meccanismi politici e sociali che possono trarre linfa dagli accertamenti che arrivano dalle corti, dai tribunali, ma che naturalmente devono poter essere autonomi, ulteriori e sicuramente non si sostituiscono né si sovrappongono agli strumenti del diritto. Quindi bene difendere questi strumenti nella consapevolezza che non sono in grado da soli di risolvere tutti i nostri problemi.
Francesca, le immagini delle torture nei confronti dei detenuti palestinesi hanno fatto il giro del mondo. Pensi che le autorità giudiziarie israeliane collaboreranno con quelle italiane?
Le immagini incredibili e drammatiche, direi fortissime, che arrivano da Israele e in particolare che riguardano le condizioni in cui sono detenuti i prigionieri palestinesi, devono naturalmente scuoterci, devono attivare meccanismi di risposta, mi viene da dire anche meccanismi tardivi, perché la condizione dei palestinesi ristretti nelle carceri israeliane è ormai tristemente nota a tutti, e lo era anche prima della diffusione di questi video, di queste immagini, ma devo dire che oggi è ancora più difficile chiudere gli occhi e fare finta di niente. Naturalmente l'azione della flottiglia, così come tutte le azioni della società civile, sono volte in prima battuta a illuminare queste gravi violazioni. Il protagonismo, l'attenzione che dobbiamo dedicare infatti è rivolta a ciò che succede nei confronti del popolo palestinese e certamente questi sono anche strumenti per in qualche modo contribuire a tenere alta l'attenzione. Sono immagini che certamente rivelano anche quella che è la visione, la concezione del diritto da parte dello Stato di Israele. Quando si aprono le indagini a livello nazionale e internazionale, non è sempre detto che le autorità, che si ritengono essere autrici di violenze, collaborino alla scoperta, all'accertamento dei responsabili e delle responsabilità, quindi non è che ci si debba illudere in questo senso, però credo che da questo punto di vista giochi davvero un ruolo fondamentale ed essenziale la spinta che a livello internazionale saremo in grado di imprimere affinché le responsabilità vengano accertate e non ci si possa ancora una volta girare dall'altra parte. Naturalmente noi non possiamo neanche immaginare quale potrebbe essere il livello di collaborazione delle autorità israeliane, ma non è su questo che che contiamo ai fini dell'accertamento. Teniamo sempre presente che per quello che è accaduto, e qui torno invece alla flottiglia, le responsabilità potrebbero a nostro avviso essere molteplici e potrebbero essere sicuramente vedere la partecipazione attiva primaria da protagonisti delle autorità israeliane, ma anche il coinvolgimento di altre autorità che fossero in qualche modo nelle condizioni di evitare e di limitare la compressione indebita delle libertà e dei diritti fondamentali non si dovessero essere attivate. Quindi da questo punto di vista diciamo che l'accertamento dovrà a nostro avviso essere a tutto tondo, non limitarsi a quello che è stato il contributo delle autorità israeliane, ma partendo da lì anche indagare quelle che sono state le relazioni e le comunicazioni che attorno a queste azioni si sono svolte in quei giorni.
Sono tempi difficili per tutti e ovviamente sono tempi difficili anche per chi fa l'avvocata o per chi fa l'avvocato. Veniamo alla tua esperienza. Che significa oggi fare l'avvocata in prima linea sui diritti umani? Ci si sente sicuri? Quali sono i livelli di rischio?
Posso dire quello che è per me essere un'avvocata che difende i diritti fondamentali ed impegnata sul fronte della tutela dei diritti umani. È in primo luogo un impegno che viene portato avanti su più livelli, cioè quello professionale sul versante dell'attivismo e quindi della partecipazione come membro della società civile, ciascuno secondo le proprie possibilità, competenze, a dare un contributo sostanzialmente a quello che può essere il riconoscimento e l'affermazione di questi diritti. Oggi non è facile, penso che non lo sia mai stato, ci sono contesti in cui svolgere questa attività è davvero molto, molto più difficile, quindi da questo punto di vista dobbiamo ritenerci ancora privilegiati rispetto alla possibilità appunto di difendere i diritti umani e di farlo anche professionalmente. Non dobbiamo nasconderci dietro il fatto che molto spesso la pressione è forte, molto spesso la tensione si sente, è percepibile, c'è anche un'esposizione diretta, a volte in prima persona, e da questo punto di vista credo che sia davvero ancora una volta importante che ci sia un contesto politico e sociale al quale fare riferimento e che vigila e monitora la situazione senza lasciare mai soli in prima battuta le persone che sono vittime di violazioni dei diritti umani e in seconda battuta solo di riflesso coloro i quali cercano di attivarsi con meccanismi di solidarietà e sostegno e quindi anche gli avvocati e le avvocate impegnate in questo senso.
Francesca Cancellaro ai microfoni di Jailhouse Rock e noi torniamo alla musica di Nina Simone. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato scritto originariamente da Screaming Jay Hawkins nel 1956, ma la versione più nota è quella cantata da Nina Simone una decina di anni dopo. Nel 1965 Nina pubblica un intero album che porta il nome di questo brano. Lo stesso titolo lo porta la sua autobiografia, uscita nei primi anni 90. Ci ascoltiamo, I Put a Spell on You.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you because you're mine. Oh,
I Put a Spell on You, ancora con Nina Simone in questa puntata di J-Louse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere con il giornale radio dal carcere da Roma Rebibbia Nuovo Complesso in Milano Bollate. Ecco le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Carcere e terza età. In questi giorni, camminando per la sezione e passeggiando per l'area, ho notato la presenza di tante persone anziane, ultra settantenni, che camminando spaesati, persone spesso sole, come molti anziani fuori, appesantite dalla sofferenza della reclusione. Molti vengono rinchiusi per reati commessi tanti anni fa, non criminali incalliti, ma soggetti o poveri o sprovveduti, senza avvocati, che non hanno seguito i processi. Un detto dice che la giustizia è lenta, ma inesorabile, verissimo. Una lentezza che spesso colpisce dopo tanti e troppi anni, che può diventare davvero e definitivamente inesorabile per le persone anziane. Carcere e terza età, un tema da affrontare e approfondire. Massimo G12.
Volti dalle galere. Oggi parliamo di tatuaggi e carcere, volti e vita dei detenuti. E lo facciamo partendo dal libro I volti della povertà in carcere di Matteo Pernaselci e Rossana Ruggero. Non vogliamo recensire l'ottimo lavoro, ma dare il nostro punto di vista sulle foto pubblicate. Immagini rigorosamente in bianco e nero. Se è vero che questa tecnica è quella favorita dai fotografi professionisti, è ancor più vero che per noi detenuti la vita è davvero quasi sempre in bianco e nero. I colori sono un lusso per chi vede il grigio delle mura, il bianco celeste di queste pareti e soprattutto, ogni giorno, deve combattere contro il grigio della monotonia ed un susseguirsi di giornate troppo uguali. La prima foto del libro dice molto: le chiavi. Quelle chiavi che ci chiudono lontani dal mondo, dalle nostre famiglie e dai nostri affetti, di cui il rumore è difficile da dimenticare, anche una volta usciti dalle patrie galere. In tutte le foto c'è la vita del carcere, la croce, fede e speranza, che unisce tutti, detenuti, agenti e direzione. Il campo da calcio, simbolo di una passione collettiva e comunitaria che non viene soffocata da mura e torrette. Poi abbiamo due immagini che rappresentano il meglio e il peggio del mondo del carcere. La turca, simbolo di degrado e barbarie, il bellissimo e sofferto volto di una mamma reclusa. La turca e la mamma, il male e il bene, la fine e la speranza, il passato e il futuro. Poi possiamo vedere la Madonna, mamma di tutti, e fargli scritti a mano, una rarità in questa epoca di PC e social, o le ciabatte con i calzini, moda esclusiva del carcerato. In tutte le foto, dove sono presenti i detenuti, ci sono i loro tatuaggi, tutti diversi, tutti segni perenni di storie vissute, amori lontani, sogni spezzati oppure realizzati. Ma ciò che rende incredibile questo libro e le sue foto è altro. Riescono, le immagini, ad essere un manifesto per il mondo del carcere. Guardando bene i volti, si vedono sofferenza e durezza durante la vita di detenzione ordinaria. Gli stessi volti esprimono una gioia bellissima durante le attività non ordinarie. Sorrisi contagiosi di fronte a un microfono o mentre si chiacchiera su una panchina, o semplicemente quando qualcuno di fuori viene da noi, riconoscendo i nostri cuori e non solo il nostro numero di matricola. Giuliano G8.
GR Bollate. Quando il tema è così attuale e la conquista così grande, parliamo ancora, solo per un attimo, della Camera dell'Affettività, dando la parola ad Erion, primo detenuto in Italia ad entrarvi.
Buongiorno. Allora, è stata, diciamo, una cosa, non dico speciale, ma come un sogno che aspettavamo un po' da anni, questo progetto, se la possiamo chiamare. e possiamo dire che alla fine è diventato un po' una realtà. E quindi abbiamo cominciato questa, non so se è un'esperienza o comunque una cosa che ci dà speranza, diciamo, per il futuro a livello di affettività.
E sei stato il primo in Italia, Erion.
Sì, possiamo dire che ho avuto la fortuna di avere per primo a fare questo esperimento, se vogliamo chiamarlo, ma comunque è stato un sogno realizzato, diciamo.
Commissione sportiva. Un'interessante iniziativa.
L'Istituto crede molto nel valore rieducativo dello sport, inteso anche come mezzo per trovare un proprio baricentro, aumentare l'autostima, raggiungere il benessere fisico e mentale. Praticare sport in gruppo, con costanza, condividere l'attività anche con esterni, parliamo di squadre di calcio o pallavolo, abbassa il tasso di recidiva. Lo dimostrano studi recenti. La commissione sportiva ha il compito di organizzare le attività interne e monitorare il percorso. Un progetto interessante è stato appena avviato. Una serie di incontri promossi dal Comitato Sportivo Italiano, CSI, in totale 36 ore, tra pratica e teoria, tenuti da una ex calciatrice di Serie B, insieme ad un arbitro della federazione. Al termine, dopo un esame, si potrà ottenere l'abilitazione ad arbitro di calcio. Filippo, quarto reparto.
L'università entra in carcere con un corso di desistenza dal crimine per gli studenti detenuti di Milano Bicocca.
Come fare ad impegnarsi a rimanere nel recinto della legalità? Smettere di commettere reati è un processo che richiede molto impegno. A partire dai 28 anni, l'85% delle persone che ha commesso reati interrompe la sua carriera deviante, passando da offender ad ex offender. Chi siamo è qualcosa che è in divenire. Ci si può evolvere, si può essere diversi, a seconda delle persone con cui ci si relaziona. Abbiamo un'identità mobile. Gabriele, quarto reparto.
Un progetto interessante dell'area educativa e del laboratorio di arti visive del quarto reparto.
È stato portato a termine il progetto del carcere, grazie all'intervento del laboratorio arti visive del quarto reparto, di rendere più accogliente la cella del reparto infermeria, che viene utilizzata nei gravi casi di rischio suicidiario e dove il detenuto ricoverato viene sorvegliato a vista. Parliamo della cosiddetta cella liscia. La cella non può contenere nulla, salvo un letto ancorato al pavimento con un materasso in gomma piuma. Dalla cella si accede ad un bagno senza porta che contiene un WC in ferro, un lavandino sempre in ferro e un rubinetto da esterno. Per la decorazione sono stati realizzati dei tromdale nelle pareti della cella, poi sono state dipinte due finestre, aperte e senza sbarre, con gli stessi infissi di quella vera, che affacciano su spazi aperti, e le sagome di oggetti della vita quotidiana a completamento delle pareti. Per il paesaggio è stato scelto un bosco e l'immagine del mare. Negli spazi liberi le sagome dipinte di una bicicletta, un appendiabiti, un tavolino con una caffettiera, uno scaffale con i libri, un cagnolino, un gatto, dei quadri, una poltrona. Nel bagno un asciugamano e il dispenser di sapone. Chi ha eseguito i lavori è rimasto colpito nel prendere atto che la tutela dell'incolumità fisica di una persona possa o debba comportare l'adozione di tali restrizioni e tali accorgimenti. La cella è stata imbiancata e ripulita dai segni e dalle macchie che la sofferenza e la disperazione degli occupanti ha lasciato nel tempo. Poi, con l'arte e la fantasia, il giusto utilizzo degli spazi è stato ridato colore e anima a un ambiente grigio, tetro, inquietante. Il progetto è stato fortemente voluto dal responsabile dell'area educativa.
Purtroppo il tema del sovraffollamento riguarda tutti i carceri in Italia e anche all'estero. È noto infatti che il carcere parigino La Santé è sovraffollato e dormono a terra con i materassi. I suicidi nelle carceri italiane sono arrivati quasi a 70 quest'anno. Ed è cosa nota che più aumenta il sovraffollamento, più aumentano i suicidi. Bisogna fare qualcosa. Paolo, quarto reparto.
Noi detenuti rappresentiamo la cattiva coscienza del paese. Ci tengono chiusi, nascosti e sovraffollati. Giovanni, terzo reparto.
Cosa si può fare? O cosa si potrebbe fare? Per esempio, un utilizzo maggiore delle misure alternative, cui si ricorre pochissimo in Italia. Noi chiediamo più attenzione e il rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. Freddi, quarto reparto.
In un paese civile, prendiamo esempio dalla Norvegia, le condizioni di vita dovrebbero assomigliare il più possibile a quelle di fuori, del mondo libero. Oltre alla libertà, non dovrebbero toglierci nient'altro. Simone, quarto reparto.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, a Bollate rimaniamo, arriva l'interpretazione di Nina Simone che ci propongono i nostri amici musicisti che come sempre si presentano da sole, dunque io a Bollate lascio il microfono.
Ciao a tutti amici di J-Louse Rock, siamo qui al quarto reparto del carcere di Bollate, siamo nella sala musica, siamo il gruppo che sta facendo le cover, il sottoscritto che parla, Gianluca al basso, Gabriele alla voce, Nicola alla chitarra, Roberto alla batteria e Gianluca al pianoforte. Un grandissimo saluto a Patrizio e Susanna che ci supportano sempre, grazie e grazie anche delle bellissime presentazioni che ci fate. Oggi in onore di Nina Simone presentiamo I Want a Little Sugar in My Bowl, una canzone che ci è piaciuta sin da subito. Abbiamo cercato, rispetto alle altre, noterete che l'abbiamo modificata poco. Sì, è vero, Gianluca al pianoforte ha messo del suo, vedrete i numeri che fa. Non abbiamo usato il contrabbasso, usiamo un basso. E ognuno di noi ci ha messo del suo, ma senza variarla, come abbiamo fatto magari per le altre. Speriamo che vi piaccia. Anzi, noi siamo soddisfatti, l'abbiamo provata a loop anche fino a sera tardi. Ringraziamo anche il carcere per averci lasciato fare questa cosa qui e grazie mille a tutti. Volevamo anche cogliere l'occasione per salutare dell'associazione Monzino, in particolare Laura, Clara, Andrea e Margherita, che ci supportano sempre, ci danno una mano anche solamente per avere i testi, che non è banale qui dove siamo noi. Quindi grazie a tutti, buon ascolto e divertitevi. Ciao!
Ciao Anita, un grande abbraccio.
So funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl.
I want a little sugar in my bowl. A cantare non era ovviamente Nina Simone, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Un altro grande amico di J-Louse Rock, un compagno di strada che ci ha accompagnato settimana dopo settimana, Carmelo Musumeci, che ci ha raccontato l'ergastolo e la pena del carcere nella sua rubrica L'ergastolano.
Qualsiasi pena dovrebbe fare bene e non distruggerti, sia quando la sconti che quando l'hai finita. E, soprattutto, ti dovrebbe migliorare, o almeno farti sentire colpevole. Invece una condanna crudele e cattiva, come la galera a vita, o il regime di tortura del 41 bis, carcere duro, non fa riflettere circa il male commesso. Non credo che le vittime dei nostri reati vorrebbero questo. Piuttosto penso che lo vogliono certi politici per accrescere il loro consenso elettorale. A meno che non si voglia ripristinare la pena di morte, penso che tutti gli ergastolani dovrebbero avere una seconda possibilità. Perché non dare loro l'opportunità di scontare la pena in modo intelligente, lavorando o aiutando gli altri? Perché tenerli chiusi per tutta la vita, in solitudine, in un bozzolo di niente? Perché impedirgli un futuro? Forse perché lo hanno tolto agli altri? Ma la legge non dovrebbe essere un'arma che a sua volta tortura e uccide. Che senso ha avere sostituito la pena di morte con l'ergastolo? Comunque sia, la pena dell'ergastolo non ti fa sentire colpevole, ti fa sentire innocente, perché è una pena da assassini. Una società che non uccide i suoi simili perché preferisce tenerli murati vivi dentro una cella tutta la vita è una società malata e cattiva alle radici. Credo che una persona non possa essere colpevole per sempre e che sia inumano punire una persona esclusivamente per un reato che ha commesso 20, 30, 40 anni prima. Penso che la pena dell'ergastolo, da qualsiasi parte venga esaminata, sia contro la logica e contro l'umanità.
L'ergastolano Carmelo Musumeci. E adesso un altro grande brano di Nina Simone. Qui siamo al 1966. Nina Simone ci delinea la figura di quattro donne per cristallizzare gli stereotipi e le semplificazioni dell'immagine delle donne afroamericane che veniva diffusa nella società. Una doppia discriminazione, sia razziale che sessista. La canzone è un inno del movimento femminista afroamericano. Quattro donne. Ci ascoltiamo Four Women.
My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow, my hair is long, between two worlds I do belong. My father was rich and white, he forced my mother late night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. Like wine,
anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing.
Ancora con Nana Simone in questa puntata di Jailhouse Rock.
Quattro donne. Beh, diciamo che 1966, Susanna, è un anno importante, sicuramente per le quattro donne di Nina Simone, non vorrei dire anche perché sono nato nel 26-6-66, ma perché siamo agli inizi di una grande stagione, una grande stagione di diritti, e Nina Simone è arrivata prima. Questa è la sua grandezza, ci è arrivata prima, ancor prima di quando poi in Europa ci sarà il grande movimento per i diritti civili e il grande movimento femminista. Quindi grazie Nina. Abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme. Chiudiamo su questo standard jazz che Nina Simone ha registrato nel lontano 57, che in 30 anni dopo, nel 1987, venne usata in una celebre campagna pubblicitaria in televisione. Era la campagna del profumo Chanel numero 5 ed entrò in varie classifiche, nonostante fino ad allora fosse passata piuttosto inosservata. Fu un modo per far conoscere Nina Simone a una nuova generazione di persone. Rimane forse la canzone maggiormente legata al suo nome in termini mainstream. Nina Simone canta My Baby Just Cares For Me.
He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace's smile. Something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, e J-Laus Rock finisce qui. Durante la settimana potete ascoltare in podcast le puntate che avete perso attraverso il sito www.jlausrock.it. Vi invitiamo a cercarci anche su Facebook e Instagram, perché ci trovate anche lì. J-Laus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché a volte in carcere capita anche di essere suonati. Noi ci risentiamo la prossima settimana, l'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.